Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta dall'altra parte. Possiamo subito continuare lo studio della seconda epistola di Pietro. Rileggiamo subito il primo versetto del primo capitolo. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. In che cosa era fondata la fede di Pietro e di tutti gli altri credenti ai quali egli si rivolge? Era fondata sulla giustizia che scaturisce dal sacrificio di Cristo, cioè sulla giustizia che è trasferita a noi quando crediamo che Cristo è il Salvatore. Vedete, egli non solo toglie il nostro peccato, aggiunge anche la sua giustizia. Il credente non è come i criminali che sono stati perdonati e fatti liberi. Gli è stata data una posizione davanti a Dio e quella posizione è accettata da Dio solo in virtù del sangue di Cristo. È importante notare anche che Pietro cita Cristo dicendo «Nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo». Egli quindi si riferisce a Cristo chiamandolo «il nostro Dio e Salvatore». Questa è un'altra inconfutabile testimonianza biblica della deità di Cristo. L'Apostolo termina la sua breve introduzione con il versetto 2. «Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore». Grazia e pace sono citate sempre in quest'ordine. Prima di ottenere pace, dobbiamo conoscere la grazia di Dio. Egli ci ha salvati, non per i nostri meriti, il nostro carattere o qualcos'altro di positivo in noi, ci ha salvati per la nostra fede in Cristo. Dio ci ha amato così tanto da morire per noi sulla croce, subendo in questo modo la condanna conseguente ai nostri peccati. Solo così era possibile la nostra salvezza, solo Lui poteva raggiungerci e poi salvarci. Perciò, amici, Dio salva per grazia, ma ti salva solamente quando credi in Cristo, senza meriti da parte tua. Una volta sperimentata la grazia di Dio, possiamo sperimentare anche la pace di Dio. Questo è quello che Paolo dice nell'Epistola ai Romani. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E così abbiamo letto il primo versetto da Romani, capitolo 5. Ma Pietro non finisce qui. Come si realizzerà che grazia e pace potranno essere moltiplicate? Sarà attraverso esperienze particolari o visioni? No, attraverso la conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Siamo così ritornati alla parola conoscenza. La troveremo ancora molte volte in questa epistola, proprio per la sua importanza. Anche Paolo pone un accento sulla conoscenza, scrivendo ai Filippesi, e dice «Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze». Filippesi 3, versetto 10. Oh, conoscerlo! La cristianità è una persona. Non dobbiamo solo credere in Lui, ma dobbiamo anche conoscerlo. Egli è il Salvatore vivente, che proprio in questo momento e alla destra di Dio. Il profeta Daniele scrisse, «Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà». Daniele 11, versetto 32. Come arriva a noi questa conoscenza? Bene, Pietro non ci lascia nel dubbio, non ci lascia sospesi a mezz'aria. Nel proseguire con l'epistola scopriremo che la conoscenza di Gesù Cristo viene dalla conoscenza della parola di Dio, la vera parola di Dio. Quando Pietro scrive «Grazia e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore», usa la parola greca «epignosis», che significa «piena conoscenza». È una conoscenza che proviene dallo Spirito Santo, che prende le cose di Cristo e ce le rende vere. Amico, amica, penso che tu possa conoscere Gesù Cristo meglio di quanto possa conoscere una persona a te cara. E puoi dirgli cose che non oseresti dire alla persona che più ti è vicina. La cosa più importante, però, è che conoscere Lui e accettarlo come Signore Salvatore porta alla vita eterna. Per conoscere Gesù in questo modo, dobbiamo prima nascere di nuovo. Rinascere spiritualmente, come dice lo stesso Pietro nella sua prima lettera, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Questo è scritto in Prima Pietro 1, al versetto 23. Riassumendo, possiamo dire che in questo versetto 2 la conoscenza è intesa come il mezzo mediante cui grazia e pace possono essere moltiplicate nella vita del credente. Coloro che diedero vita all'eresia gnostica esaltavano la conoscenza, in greco gnosis, come superiore alla fede, e in risposta a ciò gli scrittori ancorati alla verità della parola di Dio sottolineavano l'importanza per i cristiani di acquistare epignosis, ossia piena conoscenza. Questa conoscenza non è mai puramente speculativa, come era quella cara agli gnostici, ma scaturisce da una personale esperienza di Dio in Gesù, nostro Signore, frutto di una diretta relazione con Lui. Nel Vangelo di Giovanni troviamo scritto, è Gesù che parla, «Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Questo versetto si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, versetto 3. Di nuovo, permettetemi di dire che non possiamo considerare Pietro un pescatore ignorante. Infatti, come abbiamo visto anche nella sua prima epistola, egli tratta in una breve lettera più dottrine di qualsiasi altro autore del Nuovo Testamento. Solleva argomenti controversi, ne discute in modo autoritario. Possiamo a questo punto leggere versetti che vanno dal 3 all'11 del capitolo 1 di Seconda Pietro. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita, e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo, a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Molti dicono che il miglior modo di difendersi è quello di attaccare. Per questo motivo Pietro sottolinea subito che la miglior risposta alla falsa dottrina che confuterà dopo è, per i cristiani, la crescita nella conoscenza di Dio e della sua opera e soprattutto la crescita nella loro vita pratica di fede. Questo aspetto è molto importante perché Dio ha fornito ai cristiani di tutti i mezzi necessari a rendere possibile tale crescita. E perché questo progresso rende il cristiano sicuro della sua posizione davanti a Dio. Pietro spiega nei versetti 3 e 4 che questo progresso nella vita cristiana è reso possibile e pratico da due fattori, la potenza e le promesse di Dio. Quando una persona riconosce Gesù Cristo, risponde anche alla sua chiamata, e nel conoscerlo il credente trova liberamente messe a sua disposizione tutte le risorse insite nella persona di Cristo. Queste risorse lo metteranno in grado di sviluppare il processo personale di santificazione e sono garantite al credente dalle promesse stesse di Dio. In altre parole, possiamo dire che la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò di cui io e te abbiamo bisogno per vivere pienamente la vita cristiana. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, cioè tutta l'abbondanza di vita eterna che Cristo dà al credente e il carattere cristiano che questo tipo di vita in Cristo dovrebbe produrre. Pietà ha in questo caso questo tipo di significato. Come può avvenire questo processo? Mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Troviamo di nuovo questa parola, conoscenza. È solo mediante la conoscenza di Cristo che il credente può davvero imparare a vivere, a crescere, per essere una persona sempre più conforme al carattere di Cristo. L'unico modo per diventare una persona con una personalità pienamente sviluppata è passare attraverso la conoscenza di Gesù Cristo, la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Pietro, in altre parole, incita i suoi lettori a essere come Cristo. La parola virtù non è limitata in questo caso al suo significato di castità. Oggi la usiamo in riferimento a una donna virtuosa o moralmente casta. In realtà, la virtù che Pietro indica ha a che fare con il carattere divino e con l'alta qualità morale della vita della persona di Gesù, ha a che fare con l'eccellenza, il coraggio di eccellere nella vita cristiana, senza vergognarci di prendere posizione per Cristo. Il versetto 4 di Seconda Pietro, capitolo 1, dice «Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Questo versetto fa riferimento alla gloria, all'eccellenza di Cristo e sottolinea che è a causa della qualità della vita di Cristo che il credente può ricevere la promessa di partecipare alla natura stessa di Dio. Ricordate l'insegnamento del capitolo 6 della lettera di Paolo ai Romani? In quel bellissimo capitolo Paolo diceva che proprio grazie alla persona di Cristo, grazie a ciò che lui è stato ed è, grazie a un'unione di fede con lui, il cristiano ha la possibilità, qui ed ora, non in un prossimo futuro, ora, di vivere una vita libera dalla signoria del peccato e dalla sua contaminazione. Una vita sempre più simile a quella eccellente di Gesù. Pietro sta dicendo in questi versetti praticamente la stessa cosa. Ora possiamo chiederci perché Simon Pietro chiama le promesse preziose. Nel primo versetto parla della fede preziosa che abbiamo, adesso parla delle preziose promesse che ci sono state elargite. Quali sono queste promesse? Facciamo alcuni esempi. È scritto in Giovanni 6 al versetto 37, «E colui che viene a me non lo caccerò fuori». È scritto sempre nel Vangelo di Matteo al capitolo 11 versetto 28, «Venite a me». Voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo, il riposo della redenzione. Sempre in Matteo al capitolo 11, il versetto 29 dice, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Questo è il riposo dell'impegno del vostro cuore, della vostra vita per Cristo. E in Giovanni al capitolo 14, versetto 6 è scritto, Gesù gli disse, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Un'altra meravigliosa promessa è quella della vita eterna. La troviamo in 1 Giovanni 5, al versetto 12. «Chi ha il Figlio ha la vita, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio». Questo versetto lo troviamo in 1 Pietro 1, al verso 23. Tutte queste promesse vengono da una conoscenza di Gesù Cristo, dalla fede in Lui. Pietro ci dice inoltre che questa fede in Cristo, che porta il credente ad avere la natura divina, ha fatto anche in modo che egli si liberasse dalla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. In altre parole, il credente, grazie alla fede in Cristo e in virtù delle promesse di Dio, è sfuggito per sempre a quel processo di dissoluzione cui sono sottoposte tutte le cose mortali. Questo processo è stato introdotto nel mondo dal peccato, che a sua volta ebbe luogo attraverso il cedimento dell'uomo alla concupiscenza. Pietro ci dice che la via di uscita che Dio offre all'uomo sta nell'afferrare le sue promesse, nell'ottenere per mezzo di queste una partecipazione alla sua stessa natura. E con queste riflessioni attorno all'epistola di Pietro voglio proprio terminare qua il mio dire. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dato ancora una volta e vi invito a risentirci domani alla stessa ora. Ciao.